Cari fratelli, buongiorno. Dio vi benedica. Andiamo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Contatto.
Cominciamo con una canzone di Giorgio Gaber che si adatta bene alla celebrazione dei 60 anni della fondazione dell'Unione Europea.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile, altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. La parte giusta, conformista, a tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa, è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire forse a buon opportunista, si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza, è un animale assai comune che vive di parole, da conversazione, di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista. Sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Rimbalza meglio di un pallone conformista, era stato voluto che gonfiato dall'informazione, è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato, vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista. Piri 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 piri.
Buongiorno fratello Giuseppe, Dio ti benedica, come stai oggi?
Buongiorno, bene, grazie.
Allora,
stiamo celebrando il funerale dei 60 anni dell'Unione Europea oggi.
E perché funerare?
Perché l'Europa, in base alle profezie, sono brutte notizie, arriveranno le guerre, l'anticristo, terribile.
Infatti volevo chiederti perché hai voluto ascoltare questa canzone, Il Conformista, collegato a questa celebrazione?
Beh, collegato al fatto che tra fascisti, comunisti, che adesso si chiamano, cos'è che si chiamano? Partito Democratico, virgolette. Non è che questa è la democrazia. Si messi a piccio con tutte queste etichette. E perché tra socialisti, democratici e bla, insomma. Guarda, i comunisti hanno cambiato 10 etichette, l'asinello e questo e quell'altro, la quercia, poi la quercia è cascata, l'asinello è cascato nel fosso, poi c'era le destre, eccetera. Cioè a Gaber, che quello che ho capito io, lui era un anarchico, però anarchico simpatico, e cioè lui appunto prendeva in giro i conformisti. I conformisti cosa sono? Sono quelli che, se il vento va DC, sì, democratici, sono democratici. Se va Partito Democratico, il Partito Democratico di Renzi, tutti i partiti democratici. Sì, se adesso arriva alle 5 stelle di Grillo, tutti i grilli, tutte cavallette. Ma anche Grillo, poveraccio, senza Gesù, cosa vuoi che faccia?
Guarda, c'è una bella scrittura su questo.
È un po' come Grillo, è un piccolo pannella, capito? Un pannella piccolino che vuole fare... sta imitando, cioè in un certo senso sono tutti anarchici questi qui, cioè, ma senza Gesù non possono fare niente questi qua, non hanno mai fatto niente, non faranno mai niente, ed è un peccato che Gesù li salverebbe tutti. Gesù darebbe la salvezza. Dimmi, Angela.
No, mi sono ricordato questa bella scrittura che abbiamo memorizzato, Romani 12:2: non conformatevi a questo mondo.
Certo, cioè cosa vuoi che sia, insomma.
Bello, la parola di Dio ci dà tutte le risposte che abbiamo bisogno.
Comunque, innanzitutto...
Allora, visto che parliamo di queste notizie adesso, sì, puoi dirci cosa è successo a questa celebrazione? È successo qualcosa o niente, solo incontri sotto incontri?
Sì, prima di tutto voglio annunciare ai fratelli della zona che vogliamo, stiamo cercando di organizzarci per incontri frequenti con fratelli qui della nostra zona. Annuncio, preparati, vogliamo incontrarsi, studiare la Bibbia insieme, quindi armatevi di carte, penne, i fratelli qui della zona dove siamo noi, qui in zona America. Certo, se qualcuno dell'Italia vuole venire qui a fare qualche studio biblico, siamo a una distanza di una giornata, ci vuole 12 ore di viaggio, con l'aereo però.
Con l'aereo, sì.
Quindi venite e siete benvenuti. Volevo fare questo annuncio. Va bene. Poi, la tua domanda cos'era?
Riguardo all'incontro, che un grande incontro che si è fatto con i capi di Stato...
Ah, credo che dice l'incontro nostro con i fratelli.
No. Cosa è successo? Questa notizia che dicevamo, la celebrazione dei 60 anni dalla fondazione dell'Unione Europea.
Sì, e stanno celebrando il funerale, cioè loro la mettono tutto, vittorie, ma insomma... Già l'Inghilterra se n'è andata, l'Inghilterra si è sbattuta la polvere delle scarpe e se n'è andata l'Inghilterra. Tenetevi i vostri islamici, i vostri immigrati. Cioè Dio benedica i musulmani moderati che gli vogliamo tanto tanto bene. Noi amiamo i musulmani, gli islamici. Il problema l'abbiamo con l'Islam. Che non vi confondete, amici islamici che ci seguite, non ce l'abbiamo con voi, vi vogliamo bene, Gesù vi ama, Gesù è venuto per salvare anche voi, non solo noi. E l'Islam è il problema, va bene? È un po' come il cattolicesimo, protestantesimo, non ce l'abbiamo con i protestanti cattolici, l'abbiamo col protestantesimo, col cattolicesimo, ma i cattolici e i protestanti sono gente brava, amici, ne conosco tantissimi. Quindi tu chiedi cosa vuol dire questa celebrazione, vuol dire che stanno celebrando... che 60 anni fa a Roma ci sono sei capi di Stato, sei cocuzze si sono riunite e hanno fatto l'Unione Europea basata sugli liberi scambi da ferro, l'acciaio e cose commerciali, soldi insomma, ecco. E da allora adesso sono cresciuti e cresciuti, va bene, e per esempio qui c'è un articolo del Messaggero cos'è che dice? C'è Messaggero,
Sì, il messaggero.
e poi c'è un altro, l'inchiesta, e Polisblog. Leggi questo giornale inchiesta di Philippe Daverio.
Philippe Daverio, l'Europa è in crisi? Colpa di elite del cavolo. Cosa vuol dire?
Sta offendendo la cupola mafiosa, i leader europei, no? Dice che se l'Europa è in crisi è colpa dei leader
Ah,
europei. Hai
sì, è giusto.
capito? È giustissimo. E allora, se per qui subito sotto c'è un altro articolo di un giornale, Polisblog. Cosa
Sì.
dice l'articolo?
Papa Francesco ai leader UE. L'Europa è un modo di concepire l'uomo. E questo cosa vuol
È
dire?
il contrario. Cioè, praticamente Filippo Daverio, che io non lo conosco, la prima volta che leggo il suo nome, cioè, però dice una cosa giusta. A me non, adesso non mi venite a dire Leonate, non mi interessa se è ateo, magari sarà un cristiano. Però quello che dice è giusto. Se è in crisi è colpa dei leader. Qui gli fa eco il Papa, tutto il contrario. L'Europa è un modo di concepire l'uomo. E questo è impazzito, questo qua. E come l'Europa concepisce l'uomo? L'uomo è concepito dalla donna, dalla madre. L'Europa non concepisce niente. L'Europa concepisce egoismo, soldi, banche, sfruttamento. Si fa invadere dall'islamismo. Ma questo Papa non ha capito niente. Capito? Non si può neanche chiamare Papa, questo qui è un falso cattolico.
Sì.
E quindi qui abbiamo il contatto. Cioè abbiamo un giornalista che ha capito. E sta dando il messaggio senza paura. Il Papa che invece è lì che bacia i piedi a tutti quanti. Ecco, notare il populismo del Papa. Oggi parleremo di populismo. Il contrasto con chi dice la verità. Mentre questo politico sui giornali dice la verità, questa è una voce rara. Ecco che il Papa canta in coro con i politici dello status quo, capito? Vai avanti con i giornali.
Affari italiani, trattati Roma, Juncker, ci sarà centesimo anniversario UE.
Capirai. Giornale, come si chiama? Quindi
Affariitaliani.it.
Juncker, chi è Juncker? Cioè, junk in inglese vuol dire rotame. Quindi in inglese Juncker si potrebbe tradurre rottamatore. Un nome appropriato, sta rottamando l'Europa. Juncker sta dicendo, lui è il presidente della Commissione europea, quindi praticamente è l'uomo più potente dell'Europa, questo qua. Uno dei più potenti, sono due o tre, la cupola sono due o tre, insomma, è un'oligarchia. Che si passano la palla e si passano il potere tra di loro. Mica sono eletti dagli europei. Questi si scelgono, capito, a stanze a camera chiusa, in segreto. Se Quindi questo mostra che, cioè, io voglio dire, fratelli, siamo nel tempo della fine, ok? Quello che io vedo e che posso dire al signor Juncker, il presidente della Commissione europea, è che fra 30 anni. Fra 30 anni avrà già, altro che fra 100 anni, fra poco ci sarà il centesimo anniversario. Mancano 30 anni, va bene? E 40 anni, siamo a 60 anni, mancano 40 anni. Fra 40 anni, altro che celebrare il centesimo anniversario, fra 40 anni avrà già avuto luogo il rapimento e saremo in pieno millennio, nel quale l'UE, l'Unione Europea, sarà solo un brutto ricordo.
Sì, grazie Gesù.
E purtroppo il peggio dell'Unione Europea, con le guerre che vengono e devono ancora venire, l'UE sarà ricordato come nazismo, come comunismo, come un incubo passato. Grazie a Dio saremo con Gesù. L'Europa ancora fa finta di essere democratica, ha già preparato tutte le leggi dittatoriali, tanto che gli oppositori gli hanno detto, guarda che voi avete più di le vostre leggi che state mettendo vi danno più potere di quella che aveva Stalin nella Russia comunista. Solo che non le usano. Stanno preparando, il diavolo sa cosa fa. Sta preparando per l'anticristo. Va bene? Allora, la Repubblica, cos'è il prossimo giornale?
La
La Repubblica?
Repubblica,
Sì.
Trattati Roma, i 27 capi di Stato in Campidoglio. Gentiloni dice: ritroviamo il coraggio dei padri.
E il coraggio di far cosa? Di costituire uno stato ateo? Che coraggio vuole questo qua? Leggi i leader dei paesi europei.
I leader dei paesi europei che ieri hanno incontrato Papa Francesco andranno al Quirinale, dove alle 13.30 saranno ospiti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Ok, cerchiamo di capire le notizie. Qui, se uno legge il giornale capisce niente. Cerchiamo di capire. Allora, cosa sta dicendo?
Io non
qua?
Capisco niente.
Ecco, cosa sta dicendo qua? Bravo, sei promossa. Cosa sta dicendo? Che sai, si legge, ma bisogna sempre leggere i giornali. Se non leggiamo i giornali con gli occhi della Bibbia non capiamo niente. Che i giornali, sai, il bianco li chiamano nero, il nero bianco, la luce tenebre, cioè dipende che giornale. Tu leggi un giornale, devi vedere se è di destra, se è di sinistra, se è un giornale anarchico, se è un giornale dei comunisti, perché loro te li girano come due avvocati in tribunale, tutto il contrario di tutto. Ci vuole l'occhio della Bibbia per capire i giornali. Vabbè. Allora, cosa sta dicendo qua? I leader europei ieri hanno incontrato Papa Francesco, sta dicendo.
Okay.
D'accordo?
Sì.
Che poi non è Papa Francesco, è Papa Bergoglio, perché questo Francesco come nome non va bene. San Francesco non c'entra niente con lui. San Francesco era un santo, lui è un politico.
Sì, sì.
È
sì.
Che si può chiamare Gesù se vuole, ma non c'entra niente.
Sì, sì.
Comunque, ieri hanno incontrato Papa Bergoglio, ieri. E oggi cosa fanno? Vanno al Quirinale, ok, 13.30, ad essere, quindi sono già andati, essere ospite del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Allora, cosa notiamo? Qual è il contrasto qua, perché occhi per vedere? Prima vanno dal Papa, 27 capi di Stato, poi dal Presidente dell'Italia, in perfetto stile di cosa? Del Sacro Romano Impero. L'Impero Romano, il Sacro Romano Impero, è ancora qua. Stiamo vivendo negli ultimi giorni dell'Impero Romano, che poi l'Impero Romano, quando è cascato nel V secolo, ha preso potere la Chiesa Cattolica e si chiamò il Sacro Romano Impero.
Sì, sì,
perché
sì, sì.
Roma deve essere sacra, io no, non ci azzecca niente, va bene?
Sì.
Non c'entra niente. Come Roma è sacra? Roma è maledetta, è una città maledetta, stramaledetta, perché ha crocifisso i cristiani, li bruciava, li torturava, li obbligava a abbandonare Cristo, che è benedetto. Ma sì, signor Papa, non è il maledetto Romano Impero, non il Sacro Romano Impero. Cosa c'entra? Era un impero indiavolato, l'imperatore di Roma, tanto osannato nelle università atee italiane, l'imperatore di Roma che si considerava un dio e chi non gli offriva il profumo li crocifiggevano. A Pergamo, Apocalisse capitolo 2, Gesù profetizzò e disse a Giovanni, e quando Dio diede la lettera, dice mandala a, come si chiamava, la chiesa di Pergamo, gli disse manda queste sette lettere, una a Pergamo. Apocalisse 2 disse alla chiesa di Pergamo, Gesù dice: io so dove tu abiti. Abiti dove c'è il trono di Satana. E quale trono di Satana? Era la statua dell'imperatore. E c'era anche la statua di Giove. Tanto che l'imperatore era così deliziato dall'adorazione, un po' come questo Papa che bacia i piedi agli islamici. Quelli magari hanno appena ammazzato un po' di cristiani, magari va il Papa e gli bacia i piedi. Non so se gliel'ha leccati, non è chiaro, gliel'ha baciato. Ma se questo è impazzito completamente, ma come un islamico che non neanche crede in Gesù Cristo, tu gli vai a baciare i piedi, ma che pezzo di papa sei tu? Ma io meno male che gli voglio bene, che voglio bene a tutti io. Oh, signore, grazie che oggi sono così calmo. Allora,
sì.
Allora a Pergamo ha detto Gesù, a Pergamo c'è, io so dove abiti, qual è l'indirizzo? Pergamo, dove c'è? Il trono di Satana, Apocalisse 2, leggetelo.
Sì, sì.
Perché adorava un imperatore. E l'imperatore romano era così deliziato di questa adorazione che ha dichiarato Pergamo città esente dalle tasse. Mi basta che mi adorano. So dove abiti, dove c'è il trono di Satana. Il trono di Satana è adesso trasferito in certe chiese. Se non avete capito quali chiese, è inutile che ve lo spiego. Allora, Quindi cosa fanno? Prima vanno dal Papa, 27 cocuzze politiche dell'Europa, va bene? Vanno dal Papa a farsi bene, sono tutti atei, che ci va a fare dal Papa? Perché è il Sacro Romano Impero ancora. Perché questi capi di Stato, nelle loro popolazioni, hanno una grande parte dei loro cittadini in queste 27 nazioni che sono cattolici. Quindi deve venire qua a farsi benedire dal capo cattolico, che cattolico non è, fa finta adesso cattolico questo qua, a farsi dare un po' d'acqua santa, farsi rinfrescare un po' la cocuzza con l'acqua santa, per tornare al loro paese. Oh, io ho incontrato il Papa, ho stretto la mano e un po' d'acqua sulla cocuzza mi è caduta, io, sai, quindi i cattolici votate per me. È tutta qui la storia. Scusa, Vai, ma cosa dice il giornale? Continua un po', va.
Lo stesso articolo dice: l'Europa potrebbe morire se non ritrova gli ideali dei padri fondatori, come solidarietà, ha detto il pontefice argentino ai capi di Stato.
Quindi questo giornale cita Papa Bergoglio. Cosa
dice? L'Europa può ritrovare la speranza nella solidarietà, che è anche l'antidoto più efficace contro il populismo moderno.
È l'antidoto più efficace cosa contro il populismo. Il Papa predica contro il populismo.
Cosa significa populismo?
Populismo in senso politico significa uno che ruba, prende, carpisce il sostegno del popolo, e questo a fin di bene, oppure a fin di male, dipende da... Un esempio, dittatori come Napoleone, Hitler, Lenin e Stalin furono tra i più grandi populisti. Gesù fu un populista in un certo senso, ma a fin di bene.
Un populista è uno che attira le
populista
masse.
È uno che attira, calamita, attira il popolo a sé.
Ah, okay.
Poi i politici lo fanno sempre a scopo di voti. Mm-hmm. È un po' come il Papa è stato un populista tra gli omosessuali. Lo hanno eletto l'uomo dell'anno. Io una cosa che io sputerei per terra, mi vergognerei, protesterei e li denuncerei. Non sono l'uomo degli omosessuali, sono l'uomo di Gesù.
Amen.
E è tutto orgoglioso, gli omosessuali mi hanno eletto. C'è un giornale, il giornale mondiale degli omosessuali, delle lesbiche, dei trans e di tutto ciò che è pervertito, si chiama Advocate, un giornale americano. Mm-hmm. E l'hanno eletto l'uomo dell'anno. Ma ti immagini che una rivista satanica elegge a me o a te l'uomo dell'anno?
No, grazie.
Io direi, vale retro Satana, questo è tutto contento, orgoglioso. Li stiamo cattolicizzando. No, ti stanno loro omosessualizzando, lesbianizzando, pervertizzando.
Sì, se non li porti a Cristo, sì.
Eh?
Se non li porta a Cristo è così.
Cristo, questo non sta anche... non parla di Gesù, parla di populismo. Cosa? Soldi, stipendio, lavoro, pensioni, devo costruire le strade, i ponti. Sai perché Papa si chiama pontefice?
Perché?
Perché costruiva i ponti.
Che ponti?
I ponti a Roma, il ponte sul Tevere.
Ah,
il ponte Fulvio, i ponti.
Ok.
E io ero a Roma, c'è sti ponti, caro mio. E infatti il Papa il ponte fece, il pontefice, okay. Capito? Viene da lì. Quindi anche lì era populismo, capito? Quindi lui ha preso un nome che faceva il ponte, non è che il nome, non so, la Chiesa fece, la salvezza diede, no, il ponte fece. Quindi la gente è populismo, mi ha fatto il ponte, il Papa è bravo. No, diamo il Vangelo, il ponte che attraversa una nuoto se vogliono, lo costruiscono loro il ponte. Quindi il populismo vuol dire questo, uno che, capito, il Papa è un grande populista tra gli islamici, tra i partiti di sinistra, è un populista.
E se lui è populista perché parla contro il populismo?
E secondo me perché è geloso, perché è geloso. L'ironia è questa, è un'ironia. Questo Papa è il Papa più politico e più populista mai esistito. Ma però sembra, apparentemente sembra essere permaloso e geloso che altri, per esempio Trump, americano, siano anche loro populisti. Come dire, quello è territorio mio, io qua il populismo è mio baby, è mio... Perché Trump è un populista, ora se lo userà a fin di bene, a fin di male, si vedrà. Fino adesso l'ho usato abbastanza bene perché sta facendo un sacco di leggi a favore dei cristiani. Per questo è che tutti i media gli sono contro.
Sì, sì, sì.
Io per sapere quali sono i media anticristo, come il Fatto Quotidiano, Corriere, eccetera, basta vedere quelli che sono contro Trump. sono tutti la stessa organizzazione, i media mondiali sono tutti come una rete delle le banche, che poi le banche le comprano. Guarda, ho letto con grande piacere, guarda, un articolo del cattolico Antonio Socci, no? Quale mi sembra una delle rare poche voci sincere, anzi profetiche in un certo senso. Mi sembra uno che sta cercando ancora di salvare il cattolicesimo e purtroppo farà un buco nell'acqua. È uno tra i pochi cattolici con gli occhi un po' aperti, che non sono molti purtroppo, a giudicare da una lettera, diciamo una lettera, cioè, non sono molti cattolici che vedono queste cose, perché ho ricevuto una lettera piena di insulti di un cattolico che è della corrente di Bergoglio, mi ha attaccato: tu come ti permetti parlare contro il Papa? Io non parlo contro il Papa, parlo contro su quello che sta facendo. A me mi piaceva molto il Papa Paolo Giovanni II, e mi credevo che era un cristiano sincero, non capiva niente di Bibbia, non credo che era battezzato lo Spirito Santo, però era un cristiano sincero, un credente sincero, un cattolico sincero. Io l'ho sempre ammirato perché è sempre avuto un sacco di amore, andava in giro per il mondo a predicare il Vangelo cattolico, però Vangelo. Quindi mi dispiace per i fratelli protestanti che lo odiano, io invece gli ho sempre avuto un sacco di bene a Papa Paolo II, Papa Paolo VI, Papa Giovanni XXIII, sono bravi papi quelli. Ora non so se loro, e credo che erano cristiani salvati, perché loro secondo me non è che era troppo nella Madonna, un pochettino, perché questa è l'idiosincrasia cattolica, però parlavano di Gesù, di Dio, questo Papa qua che c'è adesso... Omosessualità, islamismo,
politica, sì.
politica di sinistra.
Sì,
cioè, praticamente Bergoglio è talmente populista che con le sue prediche e messaggi chiaramente pro-islamici, pro-omosessuali, favore ai partiti di sinistra, eccetera, ora ha spaccato la Chiesa Cattolica per via della sua ideologia secolare. Questo Papa ha già causato una divisione irreparabile, perché si allargherà sempre di più nella Chiesa Cattolica, e questo con grande gioia che del mondo non cattolico, mondo ateo, dei media che, come scrivono, di Bergoglio hanno trovato il loro uomo, ed addirittura questo è Papa adesso. E praticamente questi media, ho letto, accusano i non bergogliani di essere cattolici conservatori, come se questi atei, media atei, ci capissero qualcosa di cattolicesimo. Sono atei, come posso giudicare la Chiesa Cattolica? Siete atei, state zitti. Voi non conoscete Dio, non conoscete la Bibbia, non conoscete neanche la Chiesa Cattolica, o protestante, quello che ti pare, come potete giudicarla? E giudicano quelli che... Il mondo cattolico che critica Bergoglio, i giornali li tacciano, sono conservatori. Loro vorrebbero progressisti, cioè lesbiche, omosessuali. Questo è interpretare, quando dice progresso, non è il progresso biblico, è il progresso satanico. Quando nel mondo dice il partito comunista, loro erano progressisti, loro. Ma progressisti è satanici però. Vogliono progredire negli aborti, nell'ateismo... contro la moralità cristiana, va bene? Andiamo avanti.
Ok, c'è un altro articolo, lo leggo? Questo sì. Corriere della Sera, Trattati di Roma, Gentiloni, qui si scelse il bene contro il male.
Quindi il primo ministro italiano Gentiloni dice qui a Roma si hanno scelto il bene quando formarono la Comunità Europea. Capisci? E contro il male. E praticamente tu, per capire la verità, quando un politico parla, cosa devi fare? Devi interpretare il contrario. Quando un politico ti dice qui hanno scelto il bene, davanti a Dio di solito vuol dire il male. Perché questi qui sono atei, che ne capiscono loro di bene e di male. Non hanno neanche capito che Gesù è figlio di Dio, vogliamo venire qua a insegnarci qual è il bene e il male. Guarda, vai da Isaia capitolo 5, guarda, per l'amor di Dio, guarda. Dice, io vorrei dire al signor Gentiloni, vuol dire gentilmente, che deve essere uno gentile, quindi si chiama Gentiloni, sarà gentile. Vorrei dirgli, gentile Gentiloni, che è vero il contrario. In Europa non hanno scelto e non scelgono e non sceglieranno mai il bene finché non accettano Cristo. Hanno scelto il male, perché hanno rigettato Cristo. 60 anni fa l'Europa era molto più cristiana di oggi. Avete scelto il male, avete scelto Satana e adesso dipendete da Satana. Non vedete che tutto va storto in Europa? Non vedete? Avete cacciato fuori Cristo e è entrato l'Islam. Bravi! Non vi è piaciuto amare il tuo prossimo, ami i nemici, perdona invece di vendicare, dai il perdono. Non vi è piaciuto, adesso vi perdete la Sharia, adesso vanno in giro come delle mummie, che può, neanche gli occhi puoi vedere delle donne, fra poco. Devono mettere delle leggi. In Svezia hanno messo, in Germania, ci sono dei cartelli nelle strade. Ci sono delle mani che toccano il sedere delle donne e dicono proibito farlo.
Sì.
Caspita, mettere un cartello stradale per dire non mettete la mano sul sedere delle donne.
Sì, sì.
Ma ti rendi conto? Non hanno voluto Cristo, si sono peccati il diavolo. E questo qua viene qua a dire a me, questo signor Gentiloni, che in Europa hanno scelto il bene. Ma senti cosa dice questa, Isaia 5, vai 18 al 20. Guarda.
Isaia 5, 18. Guai a quelli che tirano l'iniquità con le corde del vizio e il peccato come con le corde di un cocchio. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro.
Capito?
Sì.
Cioè, praticamente questi politici adesso vogliono dire a noi cos'è bene e cos'è male, non hanno mai capito cos'è bene e cos'è male. Questo è un branco di atei, che ne sanno loro qual è il bene e qual è il male?
Sì.
Cosa dice? Ci sono altri articoli.
La stampa. Gentiloni, noi oggi celebriamo la tenacia e l'intelligenza dei nostri padri fondatori europei.
Non c'è intelligenza nell'ateismo, mi dispiace signor Gentiloni, ha sbagliato di nuovo. No, non si tratta di intelligenza di Dio, ma si tratta di intelligenza del principe di questo mondo, l'intelligenza delle banche, l'intelligenza dei politici, l'intelligenza degli sfruttatori. L'Europa, la gente sta morendo di fame, dov'è l'intelligenza, signor Gentiloni? Andiamo avanti.
Il Mattino. Trattati di Roma, il premier Gentiloni dice non vogliamo una Europa divisa.
Dice non la vogliamo divisa, dice.
No.
Il giornale qual è?
Il Mattino.
Il Mattino di Napoli. Allora, onorevole Gentiloni, di nuovo, per cortesia, cerchiamo di capirci qua. Vabbè che lei non è che mi sta ascoltando, lo so, ma parlo alle pecorelle. L'Europa, cos'è che dice lui? Non vogliamo un'Europa divisa, non la vuole. E la vuole unita così che le banche guadagnano di più, mica, e così pagano di più i politici. L'Europa, signor Gentiloni, non è mai stata unita. Tranne che per una oligarchia di atei, molti dei quali si riuniscono negli alberghi di lusso a 5 stelle di Bruxelles e posti simili. Alberghi che poi tra l'altro sono spesso solo bordelli di lusso e se la spassano questi politici ridendo alle spalle dei poveri. Poveri popoli soggiogati a pagare i loro stipendi vergognosi, va bene? Mentre questi popoli che pagano ricevono salari insufficienti. O sono i disoccupati. E perché disoccupati? Perché proprio questi politici, sono lì a bere champagne a Bruxelles, hanno aperto le porte dell'Europa a 40-50 milioni di islamici, 22% di questi estremisti, dicono i servizi segreti, e ora hanno tolto questi islamici e gli altri immigrati, hanno tolto i pochi lavori disponibili ai disoccupati europei. Ma il fatto è che questi immigrati, però cosa fanno questi immigrati che entrano? Votano per questi partiti di sinistra che li hanno fatti entrare. Signor Gentiloni, non ci siamo. Ve lo voglio dire con massimo rispetto dovuto a voi onorevoli, che vi chiamate onorevoli, è un titolo, come Papa si chiama Santità, è un nome così, come egregio. Se lei è onesto, signor Gentiloni, se lei è onesto, vuol dire che non ha capito quello che succede nella mafia, della politica, del nuovo ordine mondiale europeo e del mondo. E se per caso invece non lo vuole capire, non è onesto. Cioè se è onesto vuol dire che non ha capito, e se non lo vuole capire lei non è onesta. Io gli voglio bene, nel nome di Gesù però, e qui non ci siamo, signori politici, qui state dicendo un sacco di bugie. C'è altro, Angela? andiamo veloci verso le
sempre su questo,
attraverso
questo soggetto?
Le notizie.
C'è sì. Anche Rai News che dice una nuova Europa. Oggi i 27 firmano la dichiarazione congiunta.
Cioè il titolo sembrerebbe vittoria, buone notizie, una nuova Europa. Ma no, sta affondando, un Titanic che affonda, quella nuova Europa. L'Europa, l'Inghilterra se n'è andata, una delle nazioni più importanti se n'è andata, politicamente la più importante, politicamente. Va bene. E se n'è andata, che nuova Europa? L'Europa sta crollando. Adesso l'anticristo la terrà insieme, la legherà con un filo spinato, ma non è che è unita. Sono un sacco di lingue, una confusione, un sacco di culture, un sacco di diversi ateismi, omosessualismi. Qual è unita? Sono unite perché le banche la vogliono unita, perché devono tassarli tutti. Bugiardi, l'Europa, come dice il giornale? Nel mezzo di una delle più profonde crisi.
Nel mezzo di una delle più profonde crisi che si sia mai trovata ad affrontare, l'Unione celebra oggi l'anniversario dei suoi trattati fondatori.
Capito, oggi è nel mezzo della più grande crisi, dico una nuova Europa. Ma spiegalo che nuova Europa, è un'Europa che è fallita. L'Europa è stata fondata sul cristianesimo, va bene? Che aveva vinto con cosa? Con l'amore del Vangelo. L'amore del Vangelo, convertendo cosa? Tribù barbare del nord Europa. E anche convertito l'impero più barbarico che la storia ha mai conosciuto, quello romano. Va bene? E quindi non è mica vero che la nuova Europa è basata sul lavoro, basata sulla scienza. È basata, l'Europa è stata basata su Cristo, sul cristianesimo, questa Europa che è poi diventata la più potente del mondo. Mentre invece tutti i paesi islamici, 57 paesi islamici nel mondo, sono terzo mondo, perché sono basati sul Corano, che praticamente blocca le libertà. Invece l'Europa, basata sul cristianesimo, ha dato alla luce quasi tutti gli scienziati, quasi tutti i geni, quasi tutti i musicisti. Invece, per esempio, l'Islam è rimasta bloccata nel Medioevo. E se non fosse perché hanno scoperto un po' di petrolio in Arabia Saudita e qualche altro paese, morirebbero di fame completamente a livello del Centrafrica.
Sì,
e questo è frutto del Corano. Va bene. Invece il cristianesimo, i Vangeli e la Bibbia che dà la libertà, sono stati cristiani a bloccare lo schiavismo. I satanisti dicono no, la Bibbia non è a favore, dice se tu sei servo non andare a ammazzare il padrone, dice.
Sì,
vabbè. Guarda, e poi c'è anche, cosa dice il giornale, in un vertice senza la Gran Bretagna i 27 cercano il rilancio contro populismi. Quindi un vertice senza la Gran Bretagna se n'è andata, cercano rilancio contro il populismo. Ma loro sono i peggiori populisti di tutti, a cominciare da questo Papa. Che bugiardi questi politici. I veri populisti e demagoghi sono proprio loro. Che questi politici che parlano per infinocchiare la gente, ma solo perché vogliono voti. Va bene, loro e anche i capi religiosi. Andiamo avanti.
Ok. Ci sono anche altri tipi di notizie, andiamo a quelle? Questo credo che è stato chiaro. Su alcuni attacchi terroristici.
Guarda, c'è un giornale qui, La Stampa, dice come ridare slancio all'Europa. Beh, io dico molto facile, basta togliere di mezzo le religioni statali e andare al Vangelo, ma come mostrano le profezie non succederà. Quindi lo slancio all'Europa non arriverà mai. Arriverà un dittatore peggio di Hitler, che si chiama l'Anticristo, e comincerà a fare guerre, illudendo che con le guerre risolveranno tutto. Guarda l'America cosa ha risolto. È andata a fare la guerra con l'Iraq, ha destabilizzato tutto il Medio Oriente, che l'Iraq era una nazione lì che teneva sotto controllo l'Iran. Fin quando l'Iraq era lì, l'Iran stava tranquilla. Adesso non c'è più l'Iraq e l'Iran sta prendendo tutto. Va bene? E con le guerre non si risolve niente. Non si risolve niente. Ha sbagliato Putin a prendere la Crimea a livello spirituale. Politicamente avrà anche ragione. A livello spirituale tutte le guerre sono sbagliate. In Vietnam, le guerre nell'Afghanistan. Era meglio prima. Cosa vuoi andare lì a mettere sotto controllo l'Afghanistan? E poi tutta un'ipocrisia perché i giornali hanno scoperto, hanno pubblicato che prima che arrivassero gli americani e l'Unione Europea a fare la guerra in Afghanistan, le droghe dall'Afghanistan nel mondo erano il 2%, il 2% delle droghe nel mondo venivano dall'Afghanistan. Dopo che è arrivata l'America lì, l'80% dell'oppio viene dall'Afghanistan. Quindi vedi, praticamente la CIA, queste cose qui, stanno facendo cose sporche sotto la copertura delle guerre. Va bene?
Sì.
Andiamo avanti.
Allora, sul terrorismo, TG.com annuncia l'attacco a Westminster con 3 morti e 40 feriti. Allerta quasi massima. Scotland Yard dice è terrorismo. Quindi adesso anche in Inghilterra ci sono casi di terrorismo. E su questo cosa dici, Giuseppe?
Ci sono diversi articoli, no?
Li leggo?
Sì, vedi se c'è qualcun altro così che...
Il giornale dice è morto...
insieme per fare prima.
È morto anche l'attentatore. Tra i feriti anche una donna romana, mentre un giovane bolognese ha riportato escoriazioni ed è stata medicata. Poi leggo.it dice Londra, attacco al Parlamento, 4 morti. La Premier May dice temiamo nuovi attentati. Tiscali.it, attacco terroristico a Londra, 7 arresti. Le storie del vice ministro eroe e della ragazza che si butta nel Tamigi. Euronews. Attacco al cuore della democrazia britannica dopo l'attacco di ieri a Westminster. E il Mattino dice attentato a Londra, Gentiloni vicini al popolo britannico. E poi il Messaggero dice Belgio, un altro attacco. Auto tenta a investire passanti, arrestato un francese, armi a bordo.
Belgio, arrestato, era un nordafricano,
quindi
un islamico. Mm-hmm. Quindi allo stesso tempo hanno fatto questo attacco di concerto. Quindi è terribile, cioè praticamente... non hanno mica bisogno di portare tante armi, se non voglio, basta andare in giro con le macchine e ammazzare la gente. Questa qui è gente che gli ha lavato il cervello, che se tu ammazzi qualcuno e vai nel tuo paradiso islamico, c'è Maometto pronto con 72 vergini che ti aspetta. Importante ammazzare qualcuno. Cioè è una religione incredibile questa qua, cioè io l'ho sempre detto, non è religione, è politica da serial killer camuffata da religione. Cioè Maometto era tutto tranne che un religioso, aveva un borotalco di religione, ma lui era un guerrigliero. Infatti lui lo accusano di pedofilia perché aveva 9 mogli, una di queste una bambina di 9 anni. Cioè praticamente è accusato che ha violentato una bambina di 9 anni con la scusa del matrimonio. In Turchia i giornali hanno parlato che adesso stanno votando o hanno votato uno l'altro, stavano votando per togliere la legge contro la pedofilia. Cioè praticamente tu puoi essere un pedofilo e legale adesso. Perché sì. Questo? Perché voglio sposarsi bambine di 8 anni, bambine di 7 anni.
Poverine.
E vogliono essere sicuri che è vergine, quindi se la sposano a 7 anni, 8 anni e se la portano a letto, sta bambina lì col ciucciotto in bocca e la bambolina e ecco che arriva un uomo e tu sei mia moglie. Ti rendi conto?
No, incredibile,
è
non
mostruoso.
Ti puoi immaginare.
È mostruoso,
sì,
mostruoso.
Sì, sì, sì.
Poi il Corano che dice la moglie se è fiata, in modo sbagliato, picchiarla. Il Corano spiega anche come picchiarla. Fanno dei programmi educativi su come picchiare la moglie, che bastoni usare, che frusta usare, quante botte dare, quante botte non dare. Cioè io voglio bene agli islamici, voglio dargli il Vangelo, ma amici miei non ci siamo, cioè dovete uscire da questa non è religione, questo è, cioè, e poi cioè, da una parte dicono che l'Islam, il Corano dice, Maometto ha detto che l'Islam non è obbligatorio, non è obbligato, ok, però dopo dice se uno esce dall'Islam deve essere ucciso. cioè la punizione per l'eresia e lapidarla, la morte. Cioè, amici islamici che ci seguite, vi vogliamo bene, non abbiamo niente contro gli islamici, vi vogliamo bene, il problema non è i musulmani che sono gente meravigliosa, il problema è il Corano.
Sì, sì, sì.
Va bene? No, e come dire, il problema non sono i cattolici, è il cattolicesimo, è il protestantesimo, ma non sono i protestanti, ma sono il protestantesimo. Quel protestantesimo che esclude i cattolici, il cattolicesimo che esclude i protestanti, quello è il problema. Sono delle sette, insomma. E anche l'Islam è un'altra setta. Cioè, il Dio vero non può costruire il suo regno eterno andando in giro a tagliare la testa alla gente. E l'Europa continua a mietere sempre di più della sua follia che ha seminato. Non ha voluto Cristo e ha aperto le porte al Dio straniero dell'Islam, Dio che non esiste. E sempre le cose peggioreranno. Le profezie di Geremia si applicano all'Europa. Europa ex cristiana di oggi, cioè leggete il libro di Geremia e sappiate che è un ciclo, è un ciclo, l'Israele ebraica si è allontanata da Dio e Geremia, Ezechiele, questi profeti e tutti i profeti, se tu leggi i profeti minori, sono 12 profeti, gli ultimi 12 libri del Vecchio Testamento. Non credo quello cattolico perché ci hanno aggiunto un sacco di libri, chiamano apocrifi, che hanno sbagliato e sono libri storici che si contraddicono, ma la Bibbia evangelica invece l'hanno lasciata così com'è, Dio li benedica, ottima, il nuovo Diodati, la raccomando. Gli ultimi 12 libri del Vecchio Testamento sono libri, i profeti minori, tutti contro i peccati di Israele e di qualche nazione circonvicina pagana. Va bene? E oggi la nuova Israele, che si chiama Europa, o America, capito? Ha abbandonato Dio. Dove in America è proibito attaccare una croce nelle scuole. In Italia ci sono le croci, ma sono lì per decorazione. Vengono i preti a predicare il Vangelo e predicano tutto tranne che il Vangelo. Predicano stupidaggine, nel 90%, ci sarà qualche prete eccezione che predica Gesù, Gesù, nient'altro che Gesù, ma tutto il resto non vale niente. Va bene, cioè sta succedendo che tutti questi attacchi, cioè sono anni che lo diciamo, sarebbero venuti e non sono stati neanche solo, c'è qualcun altro che altri ho sentito qua e là, no, solo che è rarissimo quelli che... Però è rarissimo quelli là che vanno alle chiese a svegliarli, che le chiese sono in condizione dormiveglia, ormai non si capisce più se dormono in piedi o seduti. E però non accettano, tu vai con la Bibbia, vai col Vangelo, vai con le scritture, niente, il pastore è lì zombificato, non santificato. Io dico la maggioranza, non tutti, ci sono dei pastori veri, buoni, meglio di me, però devo dire la stragrande maggioranza sono dormiveglia.
Sì, però come tu hai citato Geremia e Isaia, visto che la storia si ripete, quelli che vogliono veramente capire cosa succede nel mondo possono studiare anche dal Vecchio Testamento queste profezie e prepararsi ed essere vincitori con Gesù, non devono essere distrutti. Infatti abbiamo studiato la settimana scorsa Primo Re 17, la storia di Elia, e ci sono tante parallele tra quello che è successo a Elia, come lui si è nascosto, e il tempo della fine. Oggi possiamo continuare con il prossimo capitolo 18.
Guarda, chiudiamo qui le notizie, penso che abbiamo fatto abbastanza.
Okay.
Le povere sorelle saranno lì... che le sorelle sono più delicate, no? Voi siete,
sì,
più...
Voi parliamo di Gesù!
Sì, noi i fratelli, gli uomini, hanno più pelo sullo stomaco. Loro...
Pelo sullo stomaco?
Ma... In Italia si dice così. No, scusa, non volevo offendere, ma voi donne non avete peli. Scusa. No, in modo, è un'espressione italiana, quando si dice, come si può dire, sono più duri, sono più... possono sopportare. Le donne invece siete più delicate... Voi, okay. Dio vi benedica, voi siete come i fiori. Cioè di solito è una cosa maschile studiare le notizie.
Lo so.
Capisce? Le donne sono più poetiche, romantiche, mettono i fiori sul tavolo, viene il marito, alla sera gli preparano la musica
Ma io spero che anche gli uomini sono
sofisticata,
così, lei.
la musica soffusa, così che appena il marito entra in casa subito si slancia a abbracciare la moglie, dice: "Oh, che bella, bella casa mi hai preparato, amore mio, ti amo ogni giorno di più". Questa è una casa normale cristiana, che oggi la maggioranza sarebbe piuttosto anormali, però è così la storia qua.
Sì, amen.
Dobbiamo innamorarsi sempre di più della moglie e portargli il fiorellino, e così, che io purtroppo non è che sono un grande esempio, però cercando lo stesso di
Fiori
amare.
abbiamo, Giuseppe, guarda fuori, si vedono, quindi
Vero?
quando vuoi sono pronti.
Sì, infatti, sì, sto dicendo, non è che metto tutte le mie prediche in pratica, voglio dire, però è così che bisogna fare, cioè portare fiore alla moglie,
Sì,
no?
sì, sì, sì.
E devo portare qualche fiore, quello
No, ma io
veramente.
ti ho visto comprare fiori per Deborah.
E grazie,
Even whole
signore.
vases.
Ma quello è un esempio che
Yeah,
dico
ti ho
io. Vabbè, invece di un
visto.
fiore gli do un bacio lo stesso,
No.
no? Va bene?
Ma
L'importante
chiedi a lei se è lo stesso.
è. Sì, preferisci un fiore
Non lo
forse? Perché
so.
si è stancata di me, magari.
Preferisce tutti e due,
Si è
forse?
stancata dei miei baci. Si
No.
è stancata dei miei 24.000 baci. Vabbè, Dio benedica mia moglie, che lei dice che mi ama, no? Non so come fa, ma insomma. Grazie Gesù. Senti, dov'è che eravamo? Allora
Allora,
ho cercato di fare in fretta furia attraverso i giornali perché, sai, preferisco andare sul positivo perché qua
sì, andiamo a Gesù, parliamo
per
di Gesù,
cortesia.
rispondiamo ai fratelli. C'è un fratello che ci scrive da Bruxelles.
Da Bruxelles.
Infatti,
È
visto la
proprio
situazione che abbiamo descritto adesso in
Bruxelles.
Europa, e lui sta chiedendo qual è la volontà di Dio per lui, se rimanere in Europa, se uscire da dove
Ma gliel'ho
vivi lui.
detto 1.000 volte, devo dirlo ancora.
Sì, ma no, ma devi sentire il suo messaggio perché lui ha avuto sogni che gli hanno confermato che deve rimanere lì e sarà protetto. Ma poi ti leggo il suo messaggio perché è molto interessante. È una cosa che veramente ti porta in confusione, uscire o rimanere. E credo che la risposta che darai a lui si applica a tutti i fratelli che cercano la volontà di Dio. Anche noi siamo stati in confusione per un periodo prima di sapere rimanere in Europa, uscire dall'Europa. Per molto tempo abbiamo pregato, chiesto conferme al Signore cosa fare. E allora credo che è importante leggere il suo messaggio. Te lo leggo in dettagli dopo una canzone. Va bene per
Sì, va bene, ma ti ricordi quando voi vi ricorderete che abbiamo pregato tantissimo se andavamo nelle Filippine, che erano cattolici, andiamo in Sudafrica, che sono cristiani,
Sì.
o andiamo qui, andiamo là, forse Australia,
Anche Australia,
e
sì, che
Nuova
parlano
Zelanda,
inglese.
paesi di Nuova Zelanda molto cristiani,
Sì.
Groenlandia,
Anche in Sicilia volevamo andare, perché
sì.
sono tutti pecorelle lì.
Tutte pecore, super pecore lì. Però proprio si era mostrato, dai un'occhiata migliore, guardate meglio, ho dato un'occhiata in Sicilia un po' meglio, basi atomiche americane lì, no, no, non mi suona bene, Spagna, Grecia, stessa storia. E
Sì.
volevo andare nelle Canarie. E volevamo andare lì perché lì in posto di villeggiatura è un paradiso, lì Canarie, e sarebbe a fianco del Marocco praticamente, proprio Africa, Africa, lì, le isole a fianco del Marocco, però appartengono alla Spagna, quindi comunità europea. E se uno non sa dove altro andare, va da lì, insomma è un posto bellissimo. Però ho sentito dal Signore che anche lì è sempre Europa, è sempre Anticristo, è sempre comunque, è l'ora del. Comunque, certo, è un posto buono per nascondersi lì, meglio che stare in Europa. Però lì, nell'isola, a me non mi piace molto perché se devi scappare ti serve una nave, capisci?
Sì,
Anche se noi ci stiamo cercando di procurare una barca gonfiabile, giusto? Un gommone ci stiamo cercando di procurare.
tu vuoi procurare una barca?
E no, perché stavo
Io ancora
pensando
non ho
se c'è da
capito perché,
attraversare.
però.
Perché se c'è da. Perché stavo dicendo alla radio l'altro giorno, può darsi che la tribolazione dovremmo nascondersi nell'Amazzonia. Lì si va in giro, sai, si va in giro lì le autostrade, sai quali sono le autostrade Amazzonia, te l'ho già detto, no? Quali sono le autostrade in
I
Amazzonia? I
fiumi.
fiumi. Quindi o c'hai qualche canoa, o io pensavo dei. Però non mi sto attrezzando per viaggiare nei fiumi. Però dicevo almeno una barchetta gonfiabile, un gommone si dice, e poi se abbiamo i soldi anche un motore,
Sì.
okay, capito? Un motore, se riesci, se possiamo preparare il cappello, Angela, che raccogliamo per un gommone oggi. Comunque, senti, ma non è ancora, sono tutte idee. Poi io condivido queste cose che se vanno bene per me, va bene anche per i fratelli. Un gommone non costa tanto. Sto dicendo un gommone 4, 5, 6 persone, caspita, anche usato, no? Va bene? A militare io ho fatto un po' nei paracadutisti, un po' nei genio pionieri. Genio pionieri mi hanno messo a lavorare come un mulo a fare ponti. Caro mio, si suda, a mettere mine. Sai cosa sono le
The mine.
mine? Mines, sì, queste bombe che si mettono per far saltare gente per aria. Quel tempo io ancora non ero battezzato nello Spirito Santo, non ci capivo niente. Poi mettiamo le bombe per ammazzare il nemico. Che idiozie, no? Adesso non lo farei mai. Infatti, ho 6 figli, uno c'ha 20 anni, mai e poi mai li manderò in Europa dall'anticristo a prendere marchio a servire l'anticristo, ma l'hanno capito anche loro.
Sì.
E allora è così.
Amen.
Di cosa si parlava Angelo? Sono andato a finire nelle bombe.
Si parlava di fare una pausa, mettere una canzone
Sì.
e poi parliamo del messaggio di questo fratello che vuole sapere la volontà di Dio, se rimanere o uscire da Bruxelles. E poi studiamo anche Primo Re, capitolo 18.
Quindi la continuazione di Primo Re 17 oggi,
Sì.
l'hai pubblicizzata la radio?
No, è
Niente.
rimasta quella pubblicità della
Ma
settimana
Angela, io
scorsa.
dico a tutti come sei in gamba,
Ma non dire più.
come sei on the ball. Angela
Forget
è una ragazza on the ball,
it. No, I'm
e
not.
non vuol dire ballo.
No, no, no.
Ball vuol
Nothing.
dire in gamba, in italiano si dice. Cioè
Forget
on the ball viene dal calcio. Quello che, come in italiano si direbbe sulla palla, cioè quando giochi sul campo di calcio, quello che è sulla palla vince, capito?
it.
Quindi a girl on the ball o a boy on the ball vuol dire uno che, capisci, come il terzino che sta per fare gol, mi segui? Tu eri
Sì.
brava, te ne intendevi di
No,
calcio?
no way. No, no, niente.
Niente?
Niente.
Proprio zero
Zero,
completo,
sotto
va bene.
zero.
Io ero interista.
E cos'hai, un interista?
Interista, a Milano ci sono due squadre di
Ah,
pallone. Uno è
ok.
Milan e l'altro Inter.
Ho
E
capito.
ovunque andavo a lavorare si litigava sempre di quello. Io ero interista perché ai miei tempi,
Ma
secolo,
che
pass
perdita
sec
di tempo.
secolo passato, c'era Elenio Herrera, è uno che ha portato l'Inter a livello mondiale, eccetera, basato su, aveva Suarez, Corso, Mazzola, insomma, gente. D'altri tempi così. E il calcio era ancora buono, non era basato sui soldi come quando è arrivato l'era Berlusconi col Milan, lui milioni, miliardi, stranieri, ha rovinato tutto. Era ancora, sì, materialista, però non così. E allora io ero interista, capisci? Comunque questo non c'è niente a che fare con la
C'entra
canzone. Che canzoni
niente,
c'hai?
infatti invece di correre dietro una palla, correte dietro le pecore.
Comunque scusiamoci che fratelli che non abbiamo pubblicizzato cos'era, Primo Re 18 e se di poi continueremo con Primo Re 19. Sai che 19 è collegato?
No.
Sì, è collegato. Primo Re 17, 18 e 19 è lo
Ok.
stesso paragrafo, la stessa storia di Elia. Poi continua anche, vediamo, 19, poi salta, diciamo, 20, 21, 22, salta e poi nella seconda re, capitolo 1, ricomincia Elia. Elia si ferma a Primo Re 19. Oggi studiamo Primo Re 18, nel nome di Gesù, amen. Che
Amen.
canti c'hai lì?
Ascoltiamo Dario De Marco quando parlo di Dio così. Una canzone che ci incoraggia ad evangelizzare.
Messaggio importante. Se
Sai, ti capisco se pensi che questo mio fuoco sia solo pazzia. Ma cosa faresti tu se un giorno come me scoprissi una speranza inestinguibile? La ragione di vita, la soluzione, la risposta alle lacrime dell'umanità. Oh, io viverò, non si può nascondere una ricchezza così. Sì, dichiarerò che la risposta è la sola risposta, è Gesù. Amico mio, se lo cerchi davvero, sono certo che lo troverai. Ma forse non sai che è lui che sta già cercando te. Dio ti è vicino più di quanto credi, ma non è una religione. Non sa parlare, regole e formalità, no, l'unica strada è davanti a te, se apri il tuo cuore e contempli la croce. È proprio lì che io, un giorno come questo, ho scoperto una speranza inestinguibile, la ragione di vita, la soluzione, la risposta. Oggi qui scoprirai una speranza inestinguibile, la ragione di vita, la soluzione, la risposta alle lacrime dell'umanità. Con me